Un inserviente attraversò l'atrio, spalancò le porte a vetri, sporse una mano per sincerarsi che non piovesse più e rientrò chiudendosi sul petto il cardigan nero. Come a un segnale, la venditrice di caramelle, noccioline e torrone lasciò allora il portico dove si era riparata e si avvicinò alla bancarella accostata al marciapiede. All'angolo della Rue du Palais, il vigile... Perché tutto era un rito. Tutto scorreva tranquillo, secondo leggi rassicuranti. Si era alla Rochelle, e bastava che sulle locandine del cinematografo comparisse la fascetta gialla con la scritta «Nuovo programma» per sapere che era mercoledì, mentre altrove i programmi cambiano il venerdì o il sabato, oppure il lunedì. Un ombrello era aperto sulla bancarella di dolciumi perché era piovuto, e gli spettatori che finalmente uscivano dalla sala rifacevano tutti il gesto dell'inserviente. Uscendo sul marciapiede, 50, forse 100 persone dicevano, chi alla moglie e chi al marito, «Guarda, non piove più». Faceva fresco però. Quell'anno l'estate non si era vista, per così dire. Il Casino du Mail aveva chiuso i battenti con 15 giorni di anticipo e in quella notte di fine settembre pareva di essere in inverno inoltrato, con un cielo troppo chiaro, sparso di pallide stelle, solcato da nubi basse e veloci. 10 o 15 automobili si mettevano in moto, i fari si accendevano e tutte le vetture filavano via nella stessa direzione, senza suonare il clacson perché c'era il vigile. Poi, superata la folla, facevano una brusca impennata. Un mercoledì come tanti, un mercoledì di fine settembre. Altri 2 indizi attestavano che si era alla Rochelle e non altrove. All'angolo della strada i passanti levavano il capo con gesto rituale verso la torre dell'orologio per leggere l'ora. 5:30. All'Alhambra, l'ultimo spettacolo non finiva mai alle 11 come negli altri cinematografi, perché nel programma era inserito un numero di music hall. L'altro indizio era quel rumore, così familiare ormai che non lo si udiva più, un rumoreggiare sordo dietro le case, accompagnato dallo stridio acuto delle pulegge delle barche da pesca. Senza che ci fosse bisogno di accertarsene, tutti sapevano che le acque del porto, gonfiate da una marea equinoziale, raggiungevano il livello delle banchine, così che i battelli parevano sorgere direttamente dal selciato. Intanto, come in tutti i cinematografi del mondo, il proprietario entrava nel gabbiotto a vetri della cassa dove una vecchia, il cappello già calcato in testa, gli consegnava una busta gialla con l'incasso e con i totali scarabocchiati sul retro. Scambiarono qualche parola, ma dall'esterno non si capiva che cosa dicessero. L'uomo che serviva al bar fu uno degli ultimi a uscire. Al proprietario non restò che chiudere le porte e andare a dormire nello stanzino che si era riservato di sopra, vicino alla cabina di proiezione. La sala era vuota. Grazie a un unico lanternino si poteva ancora valutarne le dimensioni e lo squallore.
«Buonasera, signora Michat».
«Buonasera, signor D'Argent».
E la signora Michat, la cassiera, che era paurosa, si allontanò a passi affrettati, voltandosi indietro a ogni angolo, come faceva tutte le notti. All'incrocio con Rue du Palais, quasi urtò un giovane che aspettava sul ciglio della strada fumando una sigaretta.
«Oh, mi scusi, signor Philippe, non l'avevo riconosciuta».
«C'era molta gente?» chiese il giovane.
«Un incasso di 650».
Era Philippe D'Argent, il figlio del padrone. Buttò la sigaretta, ne accese subito un'altra. Guardò oziosamente l'orologio della torre e si incamminò piano piano in una stradetta che dopo qualche giravolta conduceva al parco pubblico. A quell'ora, in ogni strada, in ogni quartiere, tutti rincasavano. Si udivano i passi fermarsi di botto, le porte aprirsi e richiudersi, e poi le voci di chi non immagina che di notte, in una città deserta, i suoni riecheggiano in lontananza. Una brezza satura di umidità, un'umidità salmastra che rendeva la pelle attaccaticcia, giungeva dal porto battuto dalla marea. Philippe alzò il bavero dell'impermeabile e facendosi luce con la sigaretta fissò l'orologio. Un'ultima automobile, due fari in lontananza, uscì dal parco dove gli alberi gocciavano acqua e il giovane infine voltò a destra costeggiando i muri che recingevano alcuni giardini.